Voilà. 11:39, togliamo il volume a Lidl Assaf, con cui torneremo più tardi, perché come annunciato abbiamo in diretta telefonica da Berlino Anna Bolena. Ciao, ci senti?
Salve a tutto.
Benvenuta, bentrovata qua su 105.25 di Blackout. E, allora, come dicevo agli ascoltatori, abbiamo pensato di fare questo collegamento telefonico, che è già un paio di sabati che mi frulla l'idea in testa di fare, per continuare ad avere aggiornamenti sulla situazione della lotta di solidarietà con il popolo palestinese a Berlino e in Germania in generale, insomma. Avere da te notizie su come prosegue, visto che continuiamo a sentire, no, a raccontare quello che sta succedendo a Torino, no, le occupazioni delle facoltà che ancora resistono, quella che è terminata a Palazzo Nuovo. Abbiamo sentito questa settimana il blocco del porto di Genova, abbiamo sentito quello che è successo a Venezia, eccetera. E mi sarebbe piaciuto con te continuare a raccontare quello che succede a Berlino.
Dunque, per quanto riguarda l'università, posso dire che la Freie Universität ha organizzato di nuovo un campo di protesta. E questa è una buona notizia. Tra l'altro sono riusciti anche ad ottenere un prolungamento della permanenza del campo dentro il campus. E considerando che c'è stato praticamente uno sgombero da parte della polizia, che è stato anche particolarmente violento, e in questo momento la polizia sta anche un po' sotto attacco, perché chiaramente anche per chi magari non è proprio esattamente pro-Palestina, le immagini che sono girate in rete sono abbastanza esplicite. E di conseguenza in questo momento c'è una sorta di situazione quasi di accettazione, si cerca in qualche maniera forse di aspettare, anche perché in questo momento c'è sta la chiusura del semestre, quindi comunque ci sono gli esami, e si sta cercando di tenere tutto un po' soffuso da questo punto di vista per quanto riguarda la repressione. Per quanto riguarda invece le scuole superiori, c'è stato il tentativo di censurare l'intervento da parte dei gruppi di pro-Palestina, i quali hanno chiesto, infatti ottenuto, che la festa di fine anno non venga fatta. Qualcuno si è lamentato, ma comunque insomma ci sono state alcune scaramucce anche con chi gestisce comunque della scuola insieme ai genitori. Insomma, ci sono state un po' di discussioni in merito. Io, lavorando comunque nelle scuole elementari, non registro questo tipo di tensione, perché l'argomento non viene proprio trattato, a parte con qualche collega che ogni tanto magari, ecco, c'è uno scambio di battute su quello che è l'andazzo in Germania per quanto riguarda appunto la repressione e il controllo nei confronti di chi comunque esprime dissenso e critiche nei confronti della guerra, dell'attacco che ci sta costante a Gaza e a Rafah in questo momento. Non viene comunque discusso, non se ne parla completamente, mentre ad esempio all'inizio dell'attacco da parte dei russi nei confronti dell'Ucraina, qualche discussione fu fatta, quindi anche qualche intervento da parte dei ragazzini, insomma si organizzarono anche alcuni interventi, ma in questo caso qua, per quanto riguarda il Medio Oriente, non se ne discute, non se ne parla. Da un lato sono contenta, perché forse probabilmente è difficile discutere di queste cose senza ricevere delle critiche, o comunque insomma la discussione diventerebbe anche abbastanza difficile da portare avanti, quindi forse in qualche modo preferisco che non se ne parli. Ovviamente seguo quello che viene fatto da parte dei compagni e delle compagne nelle piazze, eccetera. In questi giorni non c'è stata nessuna manifestazione particolarmente importante a cui partecipare, quindi non so se si sta andando un po' scemando, però insomma siamo contenti che almeno questo campo alla Freie Universität, che ricordiamo è una delle università più importanti a livello internazionale per quanto riguarda quelle tedesche, vengono organizzate. Ho seguito per un attimo la discussione che si è fatta ieri da parte di alcuni artisti e scrittori a Francoforte, dove parlano appunto dell'importanza della cancel culture, e quindi si parla anche appunto, perché questo evento viene fatto nel museo ebraico, e si discute anche delle manifestazioni pro Palestina. Sicuramente uscirà qualcosa in rete, qualche video che sarà girato, quindi magari ne possiamo parlare in seguito. Voi volevi che discutere di qualcosa? Ci sta ad esempio un avvenimento curioso, che diciamo curioso per non dire altro, questa settimana, oltre al fatto che è stato che la von der Leyen praticamente rimane di nuovo presidente dell'Unione Europea. Questa è una notizia un po' triste secondo me, perché comunque insomma non voglio adesso aprire un dibattito sulle sue responsabilità rispetto anche per quanto riguarda la questione del Medio Oriente, soprattutto per quanto riguarda il trasferimento di armi, che è comunque sempre più massiccio da parte degli Stati europei, ma soprattutto da parte anche della Germania, che ricordiamo che è il secondo stato a livello internazionale per quanto riguarda
produzione e vendita.
La vendita delle armi ad Israele, esatto. A parte questa notizia, c'è stato invece nell'ambasciata israeliana qui in sede a Berlino, è stato praticamente festeggiata la nascita dello Stato di Israele, 76 anni della nascita dello Stato di Israele. C'è stato praticamente, hanno offerto un buffet che proveniva direttamente dal kibbutz Be'eri, quello che è stato attaccato il 7 ottobre. Quindi l'ambasciatore ha ricordato che verrà ricostruito tutto e che quindi loro si stanno attivando nella ricostruzione dei kibbutz che sono stati distrutti. La cosa curiosa era che ci stava una birra che si chiama Isis e che non ha niente a che vedere con lo Stato Islamico, ma ci teneva a precisare che Isis sta per Israele due volte. Questo è tutto molto curioso. I 600 ospiti presenti alla commemorazione al ricordo della nascita dello Stato provenivano da varie, come ovviamente c'erano molti politici presenti, ma anche artisti, gente dello spettacolo, c'era anche ovviamente l'ambasciatrice americana, quindi insomma, come dire, queste sono episodi molto interessanti. Ovviamente io non sono stata invitata, ovviamente. Ma vabbè, questo è giusto per ridere, anche se c'è poco da ridere. Un'altra cosa molto importante che ci tenevo a raccontarvi è che in questi giorni si è deciso che praticamente chi proviene da vari stati, tra cui anche gli stati arabi, può avere accesso più tranquillamente, più velocemente a quello che è il secondo passaporto. Cioè finalmente hanno deciso che il secondo passaporto si può avere. Quindi uno può tenere il passaporto turco, libanese, per intenderci, e può avere quello tedesco. Secondo poi un cambiamento della legge, lo Ius Soli finalmente è entrato in vigore. Quindi chi nasce da una famiglia turca o da una famiglia libanese, faccio degli esempi così, può avere subito il passaporto tedesco.
Ok.
Questa nuova normativa, che da un lato è anche interessante, ma dall'altro lato c'è ovviamente sempre infatti quando io ho letto la notizia ho detto oh, che bello, no?
E perché così la gente se ne può andare più velocemente?
Allora, esatto, perché poi in realtà che cosa c'è? C'è in realtà il fatto che loro vogliono fare una sorta di schedatura, che è schedatura che può essere fatta anche andando su internet e quindi controllando tutti i like che uno mette, cosa che ovviamente è stata subito criticata dai D-Link, e D-Link sono la sinistra, quella che è rimasta della sinistra, dicendo soprattutto perché loro confrontano immediatamente a questo tipo di controllo così estremo, lo confrontano ovviamente alla Turchia, a stati diciamo dittatoriali che comunque in qualche maniera ti perseguitano se tu metti dei like in rete che non sono accettati, no? dallo Stato, dalle varie teocrazie. Quindi è stato subito criticato, però di fatto si possono fare dei controlli di questo genere, e soprattutto la cosa più importante è che quando tu farai la richiesta per il passaporto tedesco devi dichiarare che non è niente in contrario all'esistenza dello Stato israeliano.
Ah.
Quindi questa è una cosa che già c'era nell'area, adesso l'hanno rettificata praticamente, adesso è una legge e quindi comunque devi stare molto attento come ti muovi. Ovviamente il fatto che tu hai un doppio passaporto significa che comunque se loro trovano che tu fai, che tu hai dei collegamenti con Hamas, hai dei collegamenti con Samidou, hai dei collegamenti con lo Stato Islamico, eccetera, eccetera, ovviamente tu sei a rischio di espulsione. Questo rischio di espulsione non significa di fatto l'espulsione in automatico, ma significa che tu avrai un processo e che quindi poi lì insomma si attivano tutta una serie di pratiche che sono legate ovviamente a quella che è la normativa tedesca e che ovviamente sì, è un ulteriore controllo. Questo sì, cioè da un lato hai la possibilità di avere un doppio passaporto che va bene, ok? Però dall'altro lato tieni più controllo, questo è chiaro, e soprattutto quello che loro stanno facendo è che ti stanno costringendo ad avere il doppio passaporto, perché avere il doppio passaporto significa avere molte più agevolazioni dal punto di vista del welfare.
Sì, certo, per la burocrazia.
Infatti sto pensando
certo.
Pure io di farlo il doppio passaporto, ma io no, ovviamente no, io vengo dall'Europa, quindi lo posso fare già da subito, però c'è un esame, eccetera. Quindi adesso voglio capire se è vero che è stato che di fatto è stato semplificato, perché io sto qui da 20 anni e forse magari l'esame non lo devo fare, ad esempio.
Però quella clausola lì che dicevi vale per tutti.
Quella clausola vale per, sì, quella clausola penso che varrà per tutti, ma soprattutto varrà per chi viene da paesi arabi.
Certo.
Perché sapete che comunque la politica, sia mainstream che anche quella anti-Deutsch, continua a portare avanti questa narrativa del fatto che ci sta una sorta di antisemitismo di importazione.
Certo.
Questo antisemitismo di importazione, che in realtà è una grossa
ipocrisia.
No, non necessariamente, non la definirei un'ipocrisia, la definirei una cosa che non è corretta a livello storico e politico, perché l'antisemita, cioè, è come dire che chiunque viene da questi paesi è di fatto antisemita.
Sì, è una fallacia logica.
Esatto, in realtà non è vero, non è così, nel senso che comunque automaticamente escludi tutto il discorso anticoloniale e postcoloniale.
Certo.
Che ci sta dietro il ragionamento del fatto che la nascita dell'entità ebraica ha determinato tutta una serie di altre problematiche, tra cui la diaspora, la seconda, terza, quarta diaspora del popolo palestinese, ad esempio. Ma non solo questo, il fatto che comunque non riconosci che l'entità ebraica è comunque un'entità coloniale.
Sì, l'entità al Stato di Israele.
Sì, io la chiamo entità perché definirla Stato significa che ha dei confini ben definiti. Non avendo dei confini ben definiti, io la chiamo entità.
Sì, che comunque è un altro discorso da quello del diciamo della definizione, cioè del popolo ebraico o comunque del grande popolo di Israele, cioè a parte lo Stato, no? Poi ci sono gli ebrei del mondo che insomma, comunque
che non sempre riconoscono certo. Lo Stato di Israele. Giusto?
Certo, e che
non lo riconoscono perché poi dipende, sia laici che religiosi, per vari motivi non lo riconoscono. Infatti,
certo.
Come abbiamo già detto altre volte, qui gran parte del movimento pro-Palestina sta in mano ai dissidenti ebrei israeliani.
Sì, così come in tutto, il mondo ci sono tanti dissidenti, anche intellettuali, tecnici,
certo,
no?
Certo.
Storici,
qui in
sociologi.
Hanno un grosso peso specifico nelle piazze. Tant'è vero che molte delle manifestazioni vengono comunque autorizzate perché comunque sono loro che richiedono le autorizzazioni. Quindi loro in qualche maniera proteggono anche la comunità palestinese, che
certo.
Nessuno tiene, non ha gli stessi diritti, non ha le stesse, come dire, non viene in qualche modo considerata una voce autorevole. Questo bisogna dirlo, ma questo perché? Perché di fatto stiamo riconoscendo, stiamo vedendo tutti i giorni quanto, la Germania di fatto ha una componente razzista all'interno sia del Parlamento, sia del Bundestag, che sia anche da parte insomma della sinistra extraparlamentare, perché di fatto ci sta una forte componente anti-islamica e
anti-araba anche, perché
certo, anti-araba, sì anti-araba. Questa è una cosa ad esempio che nella stampa è molto presente, è un discorso che esce fuori quasi tutti i giorni. Poi in maniera anche abbastanza un po' contraddittoria, ci sono delle volte che raccontano ad esempio gli attacchi nei confronti degli ebrei, però poi a volte ecco, invece tirano fuori altri argomenti dove appunto raccontano che invece ad esempio è molto aumentata, sono molto aumentati gli attacchi nei confronti degli arabi, insomma da parte sia della destra, che comunque voi sapete c'è comunque sempre questo discorso nei confronti del neonazismo che è anche molto sentito, che quindi comunque insomma prende anche gran parte della discussione politica, non solamente nei talk show televisivi, ma anche ovviamente la stampa, ed è un argomento anche molto trattato in generale un po' da tutti.
Certo.
Perché sapete, avete visto come sono andate le elezioni europee, e quindi comunque c'è stato questo. Cioè, in realtà poi andando a guardare le statistiche, l'alternativa Food 2 ha perso ha perso anche dei voti, però purtroppo ha preso anche, siccome alcune altre componenti politiche hanno invece perso dei voti, loro hanno coperto questi voti persi da altre componenti, ad esempio come i Verdi hanno perso molti voti di Link, eccetera, per cui comunque c'è questo fatto che comunque hanno in quelli che una volta erano i Länder della Germania dell'Est c'è effettivamente una grossa componente conservatrice e chiamiamola neonazista. Poi in realtà non è che tutti sono così radicali, però si fa in fretta, come dire, a fare comunque subito a interpretare i dati in maniera anche molto drammatica, no? Perché poi è un po' tipico della mentalità tedesca questa. Dopodiché si deve andare anche un po' ad analizzare il perché ci sono questi voti, se sono voti di protesta, se sono voti che sono veramente ancorati nella cultura neonazista. Questo è un ragionamento che bisogna fare, lo faranno nel tempo, perché poi sono tutti ragionamenti che si fanno a vari livelli, ma che comunque in qualche maniera bisogna anche tenere in considerazione. Ad esempio è successo un altro episodio molto interessante, nell'isola di Sylt, che sta al nord della Germania ed è una delle mete predilette da parte del turismo tedesco, ma non solo. Ci sono stati da parte di alcuni giovani in alcuni bar frequentati da tedeschi che chiamiamoli neonazisti, hanno inneggiato, hanno fatto praticamente una serie di canti contro l'immigrazione clandestina, contro gli immigrati, ecco, quindi erano dei canti razzisti principalmente, e hanno utilizzato un famoso pezzo di musica elettronica del nostro DJ D'Agostino, che praticamente che praticamente poi a un certo punto hanno cercato di vietare in tutti i bar dell'isola, non riuscendoci peraltro. D'Agostino è stato poi intervistato e lui ha detto ovviamente che il canto, cioè che comunque questo pezzo di musica elettronica storica è comunque in realtà una canzone d'amore. Quindi lui ha detto che non si è esattamente dissociato, non ha fatto una
critica,
non ha fatto una dichiarazione contro chi l'ha utilizzato. Lui ha detto semplicemente che non si riconosce ovviamente con questi tipi di questa componente neonazista, ma allo stesso tempo ha detto che lui non vuole comunque, come dire, intraprendere delle cause legali o cose di questo genere. Quindi qualcuno ha strillato, si è scandalizzato di questo. Ma insomma, io su questo non ho niente da aggiungere, nel senso che chiaramente il fatto che venga utilizzato un pezzo storico della cultura, chiamiamola così, della cultura elettronica da ballo internazionale, che viene comunque in qualche maniera utilizzato per poter esprimere poi dei giudizi razzisti, insomma, ecco, magari forse mi sarei aspettata un pochino che ci fosse un po' di denuncia su questo, però è anche vero che effettivamente la canzone non ha niente a che vedere con l'immigrazione clandestina.
La propaganda.
E con la propaganda neonazista, sì. Quindi insomma in qualche maniera, ecco, volevo raccontare questo episodio perché poi per 2 settimane se ne è parlato diffusamente, ecco. Questi sono gli argomenti, ecco, che prendono come dire molto spazio nella stampa. Mentre invece, ecco, una cosa più interessante, cioè una cosa buona che posso raccontare è che proprio in questi giorni il tribunale di Mannheim ha rifiutato il fatto che comunque lo slogan che viene comunque cantato nelle manifestazioni pro Palestina, dal fiume al mare, la Palestina sì. sarà libera, insomma, conoscete tutti, sì. che qui comunque è uno slogan che era già vietato da prima del 7 ottobre, perché è sempre stato associato all'ipotetica distruzione di Israele, no?
Certo, all'odio assassino che tutte le persone di lingua araba che vivono in quella regione avrebbero nei confronti di tutti gli ebrei di Israele.
Invece questo tribunale ha rigettato, dicendo che comunque non possiamo dire che questo slogan sia caratterizzante dell'ideologia di Hamas o di Samidou o dell'ISIS o cose del genere, per cui hanno detto che comunque il Ministero degli Interni che non può assolutamente decidere questo, perché non è sancito dalla legge.
Ma infatti
attendiamo come procederà questa cosa, insomma, come andrà a finire poi.
No, sì, mi fai venire in mente che a proposito proprio lo slogan From the River to the Sea viene usato tantissimo a proposito di fallace logiche che vengono usate da chi difende le azioni di Israele, no? Ce n'è tante. Mm-hmm. Una di queste è proprio che usare questo slogan vorrebbe dire volere assassinare ogni singolo abitante ebreo di Israele,
sì, appunto, al contrario i palestinesi come loro usano, infatti
esatto,
di fatto anche Netanyahu utilizza questo slogan in alcune delle sue dei suoi interventi,
certo, ma si vede molto anche scusa.
No, nel senso che comunque non si capisce per quale motivo si autorizzano gli ebrei israeliani a utilizzarlo, ma invece vengono censurati i palestinesi quando lo usano o chi invece esprime solidarietà nei confronti dei palestinesi.
Ah, tu intendi, loro lo utilizzano come prospettiva per il grande Israele.
Sì, esattamente, questa è una cosa storica.
Certo.
Cioè, comunque è una diatriba storica questa qua di questo slogan, e che in questo momento si sta facendo particolare risalto a chi lo utilizza da parte di chi è pro-Palestina, ma in realtà è una diatriba storica che non trova soluzione di causa, come dire.
Certo.
Ci stanno i compagni e le compagne che sono pro-Palestina, che ovviamente sostengono appunto che in realtà è un utilizzo scorretto da una parte e dall'altra, perché in realtà quando si parla di libertà dal fiume Giordano al Mar Mediterraneo, si intende che comunque c'è la prospettiva o di un unico stato dove si vive, dove sia i palestinesi che gli israeliani vivono in pace, oppure anche la possibilità di 2 stati, quindi uno palestinese e uno israeliano, dove comunque si ipotizza o si può anche intendere in senso federale.
Sì, magari con appunto libertà è uguale, cioè è anche libertà di circolazione
esatto,
soprattutto esatto. La possibilità di non essere assassinati o di non essere ostacolati in ogni aspetto della propria esistenza.
Chiaro, soprattutto per quanto riguarda ovviamente i palestinesi, perché comunque sappiamo benissimo come vivono in West Bank.
Certo.
Quindi come dire, questo è in realtà, cioè, quello che ho voluto raccontare questo episodio, perché cioè, da un lato sono contenta che non vengono che comunque insomma alcuni rischiano anche l'arresto, no? il fatto che questa legge in Germania non è ancora chiara,
questa relativa allo slogan,
sì, che scandire queste parole in realtà ognuno le interpreta come gli pare, perché infatti l'articolo, che tra l'altro è stato scritto dal giornalista Jamal Ilkidik su Junge Welt, che è uno dei pochissimi giornali che racconta in maniera imparziale, o se non anche solidale, quello che è il movimentismo pro-Palestina in questo momento in Germania, dice appunto che sì, il tribunale di Mannheim ha deciso che adesso questi compagni che scendono in piazza non vengono comunque discriminati e non vengono perseguiti, ma poi ci può essere un altro Land, che so, anche qua a Berlino, invece magari potrebbero decidere appunto che invece vieni perseguito, perché di fatto ricordo che l'ultima manifestazione alla quale sono stata, dove comunque era vietato ovviamente scandire questo slogan, è bastato che qualcuno dicesse qualcosa che non andava bene, insomma subito la polizia parte in assetto sommossa, e sono veramente molto pericolosi, e infatti ci sono stati una trentina di arresti poi alla fine a questa manifestazione. Cioè, quasi sempre quando si scende in piazza ci sono gli arresti, perché comunque è arbitrario quello che fa la polizia. Loro interpretano una legge che è molto molto ampia e che offre ampio margine di interpretazione.
Certo. Allora, guarda, sono tantissime le cose che mi hanno dato idee e spunti per continuare a parlare all'interno di questo tuo intervento, però insomma non abbiamo tanto tempo. Certo, sì, volevo solo fare un passo indietro, riferirmi a quello che hai detto sulle scuole elementari, volevo fare un riferimento anche all'Italia, no? Che in Italia sì, per dare solidarietà ai ragazzini, ai bambini ucraini, si sono fatte tante cose, si sono visti i bambini con le bandiere, con le bandierine ucraine, eccetera, però appunto niente di tutto ciò, a parte magari l'attività di alcuni singoli insegnanti, si è visto per quel che riguarda i ragazzini palestinesi. E quindi insomma questa differenza anche di valore, ma vabbè, sono cose che inutile che continuiamo, cioè sì, vale la pena continuare a dirsele, ma ben sappiamo. E, no, invece volevo fare anche un passo indietro temporale, perché ci eravamo sentite subito prima, cioè ci eravamo sentite circa un mese fa, e poi c'è stato l'evento del tuo intervento a Radio Onda Rossa, di cui avevo dato annuncio, rispetto al pinkwashing, a quello che io chiamo il queerwashing nella scena techno underground in Germania, Italia, eccetera, che tu... Insomma, la data era stata l'8 di giugno e volevo con te fare una piccola considerazione, cioè volevo chiederti com'era andata a Roma questo incontro e com'era andata la discussione relativa al Pride, no? Che sappiamo benissimo come sta cambiando, come è cambiato da anni, come sono cambiati i Pride in giro per tutto il mondo. Anche qui a Torino noi non andiamo più al Pride ufficiale, anche perché ci va il sindaco, perché comunque all'interno del movimento LGBT QIA plus c'è comunque molto anche questa strumentalizzazione, sempre a proposito delle fallacie di cui parlavamo, questa strumentalizzazione per cui bisogna schierarsi con Israele perché sarebbe l'unico posto in Medio Oriente dove gli omosessuali e comunque la comunità queer ha la libertà di esistere. E non, quindi volevo con te fare un piccolo passo indietro per rispetto alla questione Pride, e magari se vuoi dirci com'è andato l'incontro che c'è stato a Roma. Ok, abbiamo ristabilito il contatto dopo, evidentemente, che la mia domanda è stata troppo lunga e la linea si è stancata. Ci senti ancora? Ci senti,
sì,
di nuovo?
Sono qua, sì.
Benissimo,
allora, per quanto riguarda l'8 giugno, sì, sono stata invitata a Roma da questo nuovo collettivo che si è installato in un vecchio centro sociale quello di Spinaceto, che adesso è diventato un centro sociale transfemminista. Siamo molto contenti di questo, quindi ho incontrato tutte le compagne, tutto, e abbiamo discusso appunto del pinkwashing, parlando un po' di quella che è la nascita del pinkwashing in Israele, facendo appunto poi delle considerazioni sulla Germania e sull'Italia. E, insomma, questa discussione è stata anche abbastanza interessante, perché appunto questo, sono contenta di avere di dare anche un contributo a quella che è un movimentismo giovane. E niente, non so, mi volevi fare una domanda specifica, perché sennò l'argomento tu sai che è molto ampio, e quindi non so cosa volevi sapere esattamente.
No, niente, in realtà volevo ricordare questa cosa, questo tema, no? Appunto, che è un'altra delle grandi ipocrisie che viene utilizzata per sostenere il genocidio di Israele. Anche sui social vediamo un sacco di munnezza sulla questione qui.
Certo, per sostenere in maniera critica la bontà dello Stato israeliano, fondamentalmente. Certo. Questo è un discorso che si fa, che esiste. Diciamo che l'argomento del pinkwashing è stato particolarmente dibattuto a livello internazionale intorno agli anni 2010-11-12, dove appunto in quegli anni sono usciti anche diversi libri, diversi dibattiti, diversi convegni sull'argomento, e quindi si è dibattuto sia a livello americano, europeo, palestinese, israeliano, eccetera. E, in questi ultimi anni c'è una sorta di default, nel senso che la discussione non è andata molto avanti, e anche per quanto riguarda il movimentismo è rimasto un po' lì, nel senso che ci sono stati alcuni tentativi di introdurre l'argomento pro-Palestina all'interno dei Pride. In particolare qui a Berlino ci sono stati dei grossi scontri negli anni passati, che hanno poi hanno stimolato la nascita di alcune manifestazioni in contrapposizione al Pride, quello ufficiale. E, di fatto, quest'anno non è stato fatto niente di particolare, in quanto negli anni passati c'è stato comunque, anche con un certo successo, l'organizzazione di una sorta di anti-Pride ufficiale, e quindi un Pride che è stato più incentrato su argomenti post-coloniali e filo-palestinesi. E quest'anno, siccome appunto si scende in piazza quasi tutte le settimane, insomma è stato comunque, so che c'è stato il solito grosso Pride, che comunque raccoglie moltissime adesioni anche a livello internazionale, dove comunque insomma lì in maniera critica vengono portate le bandiere palestinesi, voglio dire vengono portate in piazza le bandiere israeliane. In più, invece, per quanto riguarda Roma, questa discussione dell'8 giugno a Spinaceto è stata organizzata esattamente una settimana dopo il Pride ufficiale, il Pride alternativo e invece il Pride ufficiale. So che nel Pride ufficiale, perché ho visto appunto un po' di video, eccetera, è stato fatto un intervento pro-Palestina. Quindi le compagne sono intervenute con una sorta di, possiamo chiamarla TAZ, non so come definirla, una specie di performance durante la parata, che comunque per fortuna non è stata repressa, anzi credo sia stata anche apprezzata, dove loro appunto sono andate a ricordare appunto quello che sta succedendo in Palestina. Perché non era, in realtà, nel Pride ufficiale non era un argomento che è stato comunque, tra virgolette, rivendicato. C'è stata come tutta l'apparato, comunque c'è stata la partecipazione della Schlein, no? del PD, ci sono state tutte le forze, certo, progressiste che hanno comunque occupato i vari carri. E quindi questo intervento è stato discusso proprio l'8 giugno, e poi loro lo hanno messo in pratica con un certo successo, devo dire, anche se io non ero presente fisicamente.
Sì, no, benissimo. Ci tenevo solo perché appunto la questione di appigliarsi al fatto che indubbiamente esiste l'omofobia nei paesi arabi, ma così come esiste anche nei nostri paesi, cioè, il fatto di appigliarsi a quello per giustificare uno sterminio non ha nessun senso, ed è una roba che si vede tantissimo, quindi che si vede tantissimo in, sui social, eccetera. Ogni volta che c'è un attivista queer che magari ha i capelli colorati, che fa l'errore di andare a farsi intervistare in qualche trasmissione televisiva, eccetera, poi vedi i commenti sotto che appunto dicono quel tipo lì, certo, non sopravvivrebbe, certo, non sopravviverebbe neanche mezz'ora in Palestina. Quando si sa, no, cioè io so che esiste un movimento queer palestinese molto attivo, esiste, certo, esistono intellettuali che lo raccontano, esiste una cinematografia, esiste una musica, esistono attivisti che mettono in che mettono in gioco le proprie forze e una loce, come sapete, almeno per me è molto importante, così come per tutte le compagne e i compagni che portano avanti certe lotte, portarle avanti insieme, quella, la lotta anticoloniale, la lotta contro un apartheid, la lotta per la liberazione delle identità sessuali.
Certo, no, ma infatti volevo ricordare che comunque il movimento di un movimento che è nato poi inizialmente come collettivo israelo-palestinese all'inizio degli anni 2000, insomma subito dopo la seconda intifada, e che poi piano piano invece ha preso autonomia, come dire, si è reso indipendente. Perché questo? Perché l'associazionismo LGBTQ+ in Israele, per quanto affronta ovviamente l'argomento del patriarcato arabo in maniera anche pertinente a volte, però è anche vero che spesso e volentieri perde di vista il fatto che comunque non è vero che Tel Aviv, ad esempio, è una città sicura per gli arabi. Non è così, nel senso, loro rivendicano un po' questo aspetto del fatto che comunque è una città aperta, gay friendly e quant'altro,
anche che accoglie i gay di Palestina,
esattamente. In realtà non è proprio così, loro subiscono anche molto razzismo, questo è anche, tra l'altro ci sono stati anche degli studi che sono stati sono fatti nelle università israeliane da parte di israeliani, di studiosi israeliani, dove invece denunciano il fatto che comunque a livello istituzionale non è vero che poi chi vuole scappare da Gaza, dalla West Bank, arriva in Israele e trova il paradiso. Non è così. Molti di loro cercano comunque di... Ci sono ovviamente moltissime gay e lesbiche che comunque cercano sicuramente di andare via, ma non ci dimentichiamo che andare via da Gaza, lasciamo, anche se parliamo pure di prima del 7 ottobre, comunque in ogni caso non era facile uscire da Gaza. Gaza arriva, certo, sotto assedio. Molti dimenticano questo, e purtroppo lo dimenticano anche molti studiosi, anche italiani, voglio dire, perché alcuni anche giornalisti e studiosi della questione palestinese dimenticano sempre di sottolineare che Gaza viveva,
era un carcere,
viveva sotto assedio, un carcere, no? Quindi anche questo ci fa ricordare che comunque per chi effettivamente subisce l'omofobia all'interno all'interno dei territori occupati, in qualche maniera non è che poi ha facilità di andare via. Andare via da lì significa ogni volta avere dei permessi. E poi non ci dimentichiamo che c'è sempre stato da parte delle forze istituzionali israeliane e quelle militari di attirare in una sorta di trappola gli omosessuali perseguitati, in maniera tale che loro diventino poi degli informatori. Quindi il rischio è comunque io scappo dal patriarcato palestinese per arrivare poi invece a diventare un sostenitore comunque delle pratiche militari israeliane, in qualche maniera, insomma, non è esattamente molto attraente come possibilità di vita. Di conseguenza, tra l'altro, tra l'altro è stato anche raccontato da parte degli attivisti qui a palestinesi, che comunque spesso e volentieri questi centri finanziati dallo Stato di Israele, i centri israeliani a Tel Aviv, a Gerusalemme e ad Haifa, che sono le tre città principali dove esistono questi centri, sono finanziati con soldi israeliani, quindi sono anche soldi europei e americani, non ce lo dimentichiamo, e che comunque in qualche maniera poi non è vero, cioè loro cercano comunque in qualche modo di portarti dalla tua, cioè come dire, di farti dimenticare la tua origine palestinese, araba, per abbracciare quella israeliana e quindi quella europea, quella filoamericana. Questo è un discorso che crea nelle persone grossissime problematiche di tipo anche psicologico, oltre che sociale e politico, voglio dire. Quindi sono come dire, sono delle sono sempre dei discorsi molto delicati che a volte vengono trattati in maniera molto superficiale, e invece bisogna stare molto attenti a che cosa significa poi di fatto andare via dalla famiglia. Non ci dimentichiamo tra l'altro che la cultura palestinese ha un grosso ancoraggio in quella che è la famiglia. Noi che siamo mediterranei, questo lo capiamo benissimo, insomma, la famiglia ha un valore molto importante in Palestina, nei territori occupati. Quindi andare via dalla famiglia è sempre un grossissimo trauma per queste persone. Tant'è vero che spesso, piuttosto che andare poi a vivere in Israele, loro che comunque, ripeto, se riescono ad arrivare a vivere in Israele è una procedura complessa e molto difficile, è una sorta di viaggio ad ostacoli incredibile. Però voglio dire, se uno non vuole andare a vivere in Israele, vuole rimanere nei territori occupati, spesso per non subire ostracismo, violenza omofobica, decidono di sposarsi tra di loro. Quindi spesso magari succede che molte lesbiche palestinesi sposano omosessuali palestinesi per poter riuscire a vivere una vita più tranquilla. Ci sono vari escamotage, tra l'altro anche questo fatto di dover fare il coming out non è una cosa molto, molto, come dire, non è una pratica così diffusa in Palestina, perché il coming out è un qualcosa che è, come dire, legato più a quella che è la cultura occidentale, e loro in qualche modo non sempre abbracciano la cultura occidentale, loro sono comunque Middle East, sono comunque orientali, e quindi ognuno, e comunque c'è, come dire, una pratica dell'omosessualità che è molto differente da quella che noi pratichiamo qui in Occidente.
Certo, comunque.
E questa è una cosa che dobbiamo tenere in considerazione e non dimenticare.
Certo, è che le lotte continueranno e vanno ognuna con il proprio passo, e insomma non è che noi anche abbiamo superato completamente certe cose, né le abbiamo superate da tanto tempo, perché non lo so, io vedo
una zona grigia, esatto, no? Che è di incontro tra le culture, che ancora deve essere anche studiata, che deve essere approfondita, che deve essere compresa. Quindi i tentativi ci sono di voler comunque, in un discorso femminista, transfemminista, contro il patriarcato, siamo tutti d'accordo, dopodiché dobbiamo sempre calare queste lotte in un contesto regionale.
Certo,
locale,
certo.
E quindi questo tipo di incontro tra le culture è sempre molto, come dire, caldeggiato da tutte, però in qualche maniera dobbiamo sempre cercare di capire quali sono le differenze. Quindi è un discorso ancora molto 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 al di là,
molto complesso e intricato,
molto complesso, certo. Poi la liberazione appunto la dobbiamo fare tutti insieme,
certo.
Quindi va benissimo che si lavori tutti insieme, e io questo è quello che penso, soprattutto perché, ricordiamolo ancora una volta, noi non stiamo chiedendo armi per i palestinesi come abbiamo fatto per gli ucraini, giusto? Certo. Noi stiamo chiedendo la cessazione del fuoco e delle ostilità. Questo stiamo chiedendo e continuiamo a rivendicarlo. Okay?
Benissimo, io ti ringrazio, guarda, ti ringrazio tanto per la cura, per i dettagli, per le informazioni che hai voluto condividere con noi questa mattina, e restiamo in contatto. Quando, sai, Radio Blackout è a disposizione quando ci sono delle altre informazioni da condividere. E ti auguro una buona lotta e ci sentiamo presto. Grazie mille.
Sì. Free Palestine, grazie a tutti.
ciao. Sofa.